i temi trattati dal dottor Bertola sono, credo che saranno anche nuovamente trattati anche dal dottor Talamo, almeno il problema del rapporto fra politica e amministrazione, il tema della selezione, della valutazione del dirigente. Valerio.
Sì, io non mi alzo e mi dispiace per il professor Valotti che non c'è più, ma terrò una relazione prettamente giuridica. La farò in termini piuttosto sintetici, perché io avevo una certa idea, avevo preparato una breve relazione, adesso invece svolgerò alcuni punti perché i tempi sono ancora più brevi dei tempi brevi della relazione mia prevista. Io volevo innanzitutto affrontare una lettura del principio della relazione tra politica ed amministrazione alla luce delle opzioni del legislatore costituente e alle successive configurazioni concrete di diritto positivo che si sono venute storicamente articolando. Successivamente andrei ad indagare gli assetti in essere al fine di verificarne le persistenti disfunzionalità anche alla luce delle opzioni della consulta del giudice costituzionale che è intervenuto più volte su questa materia. Infine una breve suggestione di riforma, o meglio una spinta per rendere effettivi alcuni meccanismi che sono scritti sulla carta ma non ancora sulla carne. Inizio, dicevo, con una lettura del principio di distinzione. Se noi andiamo a leggere in successione diacronica gli articoli 95, 97 e 98 della Costituzione, ci rendiamo conto che il legislatore costituente ha in mente due diversi modelli di Costituzione che tiene in piedi entrambi. L'articolo 95 ipotizza una soggezione dell'apparato servente all'esecutivo. Gli articoli 97 e 98 aderiscono a un'impostazione di un'amministrazione, per così dire, weberiana, un'amministrazione imparziale, improntata al principio di legalità e, per dirla con Costantino Mortati, al servizio dei governanti e non dei governati. Come si concilia questa apparente dicotomia? Diciamo che la Costituzione si destreggia ambiguamente fra questi due, insomma, principi, perché li ritiene entrambi meritevoli di tutela costituzionale, ma non sceglie, perché lascia al diritto positivo il compito di contemperare questi valori entrambi meritevoli di tutela, vale a dire garantire da una parte alla politica le leve per assicurare il controllo di un'amministrazione altrimenti acefala e quasi adespota in nome e per conto della responsabilità ministeriale da una parte, e dall'altra parte quello di attrezzare dei contrappesi per evitare che ogni intervento della politica e dell'amministrazione nuoccia poi all'imparzialità e al buon andamento della stessa. I modelli relazionali che il diritto positivo ha elaborato ormai sono cose vecchie, lo sappiamo, sono quelli della gerarchia e della direzione, quantomeno dopo la Costituzione repubblicana. Il modello della gerarchia che con qualche torsione si è comunque affermato fino al 1993, quello che prevede un'indistinzione di competenza. Tutte le competenze che sono ricomprese nell'organo sottordinato fanno parte di quelle dell'organo sovraordinato. In questo schema, per usare una metafora usata da Carlo Dorta, la politica si assicura le leve dell'amministrazione attraverso il governo delle azioni. Nel 1993 cambia tutto. Si passa a un sistema di distinzione, di sfere distinte di competenza fra politica ed amministrazione. La politica interviene a monte e a valle attraverso la posizione di indirizzi e la valutazione sulla resa gestionale. In mezzo c'è la competenza autonoma del dirigente, autonoma sul versante interno e sul versante esterno. Intendo dire che al governo delle azioni precedenti questa volta la politica sostituisce un circuito di valutazione e controllo. Questo stesso modello viene modificato pochi anni dopo dal decreto 80 e siamo ai giorni nostri praticamente. Il decreto 80 che lo modifica parzialmente, nel senso che non abbandona il paradigma della distinzione, però introduce un elemento qualitativo di non poco momento, vale a dire la scissione tra rapporto di lavoro e di incarico, sempre stabile il primo, sempre a tempo determinato il secondo. Il rapporto di lavoro si viene ad atteggiare come una grande matriosca nel cui ambito si svolgono vari rapporti di incarico che vengono conferiti per i gradi apicali dall'organo politico. Ecco, passando finendo questo punto, per riprendere ancora la metafora di Carlo Dorta, pur senza riprendere formalmente il governo delle azioni, la politica per la prima volta assume il governo degli uomini, cioè quello di preporre le persone agli incarichi chiavi. Tutto questo in uno schema che mantiene ancora il potere di indirizzo e di controllo. Il rischio, ça va sans dire, è quello che il governo degli uomini renda inutile il circuito di indirizzo e di controllo, che è quello che nei fatti, come spiegherò tra poco, è concretamente avvenuto. Successivamente una nuova torsione, legge 145, accentuerà la curvatura fiduciaria e farà saltare alcuni contrappesi, per esempio l'eliminazione del ruolo unico sbarrerà del tutto la mobilità verticale fra le amministrazioni dei dirigenti pubblici. La seconda parte, questo assetto vigente innanzitutto è compatibile con la Costituzione e poi è funzionale? Beh, la Corte Costituzionale si è espressa con due gruppi di sentenze, alcuni che riguardano il rapporto di lavoro, altri che riguardano il rapporto di incarico. Rispetto al rapporto di lavoro ha sempre detto fin dall'inizio, dal 1996, la prima sentenza sulla quale si è concentrata sulla privatizzazione, che la privatizzazione è compatibile con la Costituzione, ma non importa una garanzia di libero recesso. Non esiste il recesso ad un utum nel settore pubblico. Il licenziamento, anzi, deve avere necessaria fondamento causale, giustificazione causale, e le ipotesi di licenziamento illegittimo determinano quelle azioni di reintegra, la tutela reale dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che, come sappiamo, il Codice Civile riferisce a una sola categoria di dipendenti privati che non sono dirigenti. Tutto questo perché, e qui anticipo uno dei temi portanti del mio intervento, esiste un interesse pubblico che è connesso all'attività del dirigente, un interesse che arriva al punto tale da far dire alla Costituzione che l'autonomia non è nell'interesse del dirigente, è nell'interesse dell'ordinamento, per cui il dirigente stesso non ne può disporre pattiziamente neanche rinunciandovi in cambio di un indennizzo. Fa riferimento alla reintegra, non è possibile che il dirigente rinuncia alla reintegra in cambio di un indennizzo, perché l'interesse alla reintegrazione del dirigente è un interesse generale, è un interesse ordinamentale. Nelle sentenze che riguardano invece il rapporto di incarico, taccio tutta l'interessantissima evoluzione della giurisprudenza costituzionale, c'è comunque una notazione estremamente ristretta e selettiva dello spoil system, vale a dire dell'interruzione ante tempus dell'incarico in corso. È ristrettissima perché in ogni caso qualunque meccanismo di revoca anticipata dell'incarico, secondo la Corte, deve essere assistito da ragioni congrue e deve essere giustificato da un procedimento di valutazione dei risultati, badate bene, di valutazione dei risultati, ispirato ai principi di giusto procedimento, che deve culminare in una decisione motivata che sia suscettibile di rimedi giurisdizionali. È una garanzia fortissima, che implica ancora una volta che la garanzia dell'interesse pubblico, prima che alla persona, riguarda la posizione soggettiva del dirigente, perché quelle garanzie che nel settore privato sono dirette alla persona, nel pubblico impiego sono dirette alla funzione pubblica esercitata. Vi leggo solo questo pezzettino di una sentenza della Corte Costituzionale del 2008, che ci dice che nel settore pubblico il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente è limitato da garanzie e limiti posti non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione dei più generali interessi collettivi. La Corte, tuttavia, non ha escluso la legittimità di incarichi a tempo determinato, però a determinate condizioni, che fossero di una durata almeno sufficiente per consentire la valutazione. Ecco ancora la valutazione, il convitato di pietra. Comitato di pietra che per la Corte Costituzionale deve far parte dell'ordinario sistema di sistema di verifica che deve sovrintendere alle nomine, alle revoche, alle mancate conferme. Sul piano fattuale questo modello, al di là della compatibilità costituzionale, ha tenuto o meno? Io ricordo come a un certo punto Gaetano D'Auria disse: sì, è vero, il dirigente aspira al rapporto di lavoro, ma anche all'incarico, per cui durante tutto il periodo dello svolgimento del proprio incarico cercherà di costituirsi tutte le premesse utili o necessarie per ottenere la conferma all'incarico, anche quelle che comportano una convergenza di comportamenti o di opinione con l'organo politico nominante. Ancora più abrasivo Sabino Cassese, che disse che durante l'incarico il dirigente deve ricordarsi di chi lo ha nominato, con piacere chi lo confermerà, tener d'occhio chi potrebbe succedergli. Che significa? Io onestamente penso che i rischi evocati da queste autorevolissime, insomma, dottrine, cioè i rischi della soggezione implicita della dirigenza, in realtà sarebbero scongiurati al massimo se si inverasse fino in fondo quel circuito corretto di valutazione e controllo a cui facevo riferimento all'inizio di questo intervento. Una valutazione seria tiene il sistema. E guardate che l'ordinamento pone al centro la valutazione. La valutazione dirigenziale serve a tre fini: per l'erogazione dei premi di risultato, per l'irrogazione di quelle sanzioni connesse alla cosiddetta responsabilità dirigenziale, che è una responsabilità per i risultati della gestione e che nei casi più gravi può determinare anche un'ipotesi di licenziamento, e collega inoltre la valutazione al conferimento degli incarichi dirigenziali, se leggete l'articolo 19,1 del 165. Poi ci rendiamo conto che la valutazione non serve per nessuna di queste tre finalità. Valotti ha fatto dei suoi studi sulle amministrazioni ministeriali, ha evidenziato come i premi al merito siano una pantomima. Ci sono delle caratteristiche in alcuni settori ancora più pacchiane. Io riporto non i dati di Valotti, ma quelli dell'ARAN. Nel 2011 una ricerca dell'ARAN ha testimoniato come il 99% dei dirigenti degli enti pubblici abbia percepito più del 90% delle retribuzioni di risultato. Quindi evidentemente i due dirigenti degli enti pubblici sono tutti carnelotti, cioè carnelutti o tutti marchionne, oppure evidentemente questo sistema è pletorico o non funziona in ogni caso, o è finto. Secondo aspetto, comitato dei garanti e sistema di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel nostro assetto, per irrogare una sanzione per inefficiente gestione, vale a dire per il mancato raggiungimento degli obiettivi, è obbligatorio il parere espresso da un comitato di garanzia che si forma quasi come un collegio para-arbitrale. Bene, questo collegio si è reinsediato dopo la legge Brunetta, quindi dopo il 2009, e due anni e mezzo dopo il proprio insediamento, con una lettera al ministro pro tempore della funzione pubblica, ha denunciato la propria inoperatività. Non è stato mai coinvolto per il parere nell'ambito di un procedimento preposto all'erogazione di una sanzione dirigenziale. Che significa questo? Che giacché il parere del comitato è obbligatorio, sebbene non vincolante, evidentemente non ci sono procedimenti per responsabilità dirigenziale. Quindi ancora una volta, o tutti i dirigenti sono talmente bravi che non incorrono mai in queste fattispecie, oppure anche da questo punto di vista la valutazione non funziona. Terzo aspetto, collegamento della valutazione con il conferimento degli incarichi. Due ricerche della Corte dei Conti, una del 2004, una del 2006, dicono entrambe la stessa cosa, che dal conferimento degli incarichi non è dato mai desumere se si sia fatto mai riferimento alla previa valutazione dei risultati, e nessun elemento ugualmente fa desumere che una siffatta valutazione sia stata realizzata nell'ambito delle nomine ai più alti gradi, per il diciamo passaggio dalle seconde alle prime fasce. Ma la domanda è un'altra, e vado a concludere. Proprio alla luce dell'ineffettività del sistema di valutazione, la politica lo vuole davvero un sistema di valutazione? Ovvero si assicura con strumenti alternativi la fedele esecuzione dei propri programmi da parte della burocrazia, per esempio attraverso la conformizzazione indotta dalla implicita minaccia del mancato rinnovo, ovvero attraverso procedimenti di organizzazione che dissimulano spesso, come ci ha detto più volte la Corte di Cassazione, dei veri e propri spoil system di tipo mascherato. Da questo punto di vista io vi riporto tre norme recenti che sembrano purtroppo far pensare proprio alla cosa peggiore, che la politica non ha interesse a valutare, ma non ha interesse a far discendere alla valutazione quelle conseguenze che l'ordinamento gli connette. La legge delega, o meglio, il decreto legislativo 150, conteneva una norma molto importante che stabiliva che in caso di ristrutturazione ovvero alla scadenza dell'incarico, qualora l'attività del dirigente non fosse connotata da una valutazione negativa, vi era nell'ambito per l'organo politico un onere di esternare le ragioni organizzative della mancata conferma. E un onere di motivazione congruo, ovviamente non un onere di motivazione generico, che non sarebbe stato idoneo a superare il controllo giurisdizionale di ragionevolezza. Ma non era nulla di eversivo. Significa che se io sono il direttore delle relazioni sindacali e la legge Brunetta, come è stato detto prima dal dottor insomma, Bertola, elimina gran parte dello spazio negoziale, per esempio sull'organizzazione del lavoro, e il contratto torna a essere un concordato di tariffa, il ministro può dirmi benissimo: guarda Talamo, io in quel ruolo cerco un economista e non un giurista. Questa è una ragione ostensibile, organizzativa, che non paralizza certo il legame fiduciario, per così dire, laddove però nel pubblico la fiducia deve essere sempre connotata deve essere sempre oggettivamente connotata, non come una fiducia personale, ma come una fiducia sulla capacità di attuare l'indirizzo politico amministrativo. Bene, questa norma è stata rovesciata pochi mesi dopo il suo varo nell'ambito, nelle pieghe di un provvedimento di stabilizzazione finanziaria, SIC. In questo insomma, provvedimento si è detta la cosa opposta proprio, nel senso che alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione e anche in presenza di una valutazione positiva, il dirigente può non essere confermato all'incarico e può essere anche preposto ad incarichi di ammontare inferiore. Il messaggio che viene dato è un messaggio devastante, perché significa che il dirigente sa che non è esposto alle ricadute dei propri comportamenti gestionali, sa che non gli serve raggiungere gli obiettivi, gestire le risorse umane al meglio, perché questo non gli garantisce neanche una parità retributiva, non solo non gli garantisce l'incarico, ma neanche una neutralizzazione retributiva del cambio di incarico. È assolutamente svincolato quello che fa rispetto alle sue fortune professionali. Seconda norma. Ancora una volta nelle pieghe di un provvedimento finanziario, 148 del 2001, che stabilisce la possibilità di revocare ante tempus l'incarico in corso per motivate esigenze organizzative. Qui è apodittica la formula, basta la motivata esigenza organizzativa. Io mi chiedo se siamo nel solco della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che richiede un procedimento di garanzia puntualmente determinato con il contraddittorio da cui emergono le ragioni di interesse pubblico, eccetera, eccetera. Qui c'è semplicemente una decisione organizzativa, punto e basta. E a proposito di decisioni organizzative, e qui concludo col terzo gruppo di norme, sappiamo che dietro le ristrutturazioni spesso si celano dei veri e propri spoil system mascherati. Noi abbiamo avuto dal 2001 ad oggi ben 5 provvedimenti di riorganizzazione generale, più i 2 spoil system che hanno fatto seguito al decreto legislativo 80 prima e alla legge 145 dopo. Ma la cosa più paradossale è che noi non sappiamo, non abbiamo dati di quanti dirigenti non sono stati confermati a seguito di questi provvedimenti di riorganizzazione. Perché in questa epoca di accessibilità totale, di una trasparenza che addirittura aggredisce la sfera della privacy individuale, manca un luogo storico in cui anche in forma aggregata siano conoscibili questi dati. Altro che casa di vetro teorizzata da Filippo Turati. Vado veramente a concludere con questa considerazione. Bisogna ripartire dalla valutazione, quindi. Una valutazione che attrezza un contrappeso sociale alla discrezionalità del potere dell'organo politico. È un contrappeso sociale, una forma di controllo sociale. Il dirigente valutato, in primo luogo, è spinto a valutare i propri dipendenti, erogando i premi e, quando serve, anche le sanzioni. Ma soprattutto si tratta di una condizione di efficienza di tutto il sistema. Per carità, deve essere una valutazione periodica, non formale, non insomma burocratica, ma una valutazione che comunque, da cui devono dipendere le nomine, le rotazioni, la mobilità, insomma la valorizzazione del merito. E devo dire che io un tempo avevo teorizzato che questa operazione di valutazione, che deve essere comunque resa da apparati autorevoli ed indipendenti, fosse resa proprio da un'autorità amministrativa indipendente, da una specie di civil service commission americana in Italia. Poi mi è stato eccepito, ma si tratta di apparati costosi, le autorità amministrative indipendenti sono in fase recessiva, è dubbia anche la legittimazione costituzionale, perché sappiamo che le amministrazioni indipendenti hanno un munus simile a quello di un giudice senza appartenere all'apparato giudiziario, sono amministrazioni ma non dipendono dall'esecutivo. Lasciamo perdere allora l'amministrazione indipendente, prendiamoci qualcos'altro, ma non può essere l'attuale 150, non può essere la Civit, non possono essere gli attuali OIF. Non può essere il sistema del 150, che è disegnato un sistema burocratico, ossificato, minutamente procedimentalizzato, ancora tributario delle concezioni tradizionali caratterizzate dall'uniformità amministrativa, per cui si impone un modello per tutti. Sembra quasi che il 150 abbia attrezzato un rito di iniziazione per adempimento di una norma, che non c'entra niente con la cultura, con la normale cultura gestionale che pone al centro il sistema di valutazione. Ma non possono essere neanche l'attuale Civit, che è diventata ANAC, ha cambiato la propria mission, ha spostato la propria mission dalla valutazione alla repressione della corruzione. Finisco. E infine non possono essere gli OIV. OIV che producono corpose relazioni che poi autorizzano l'erogazione a pioggia, come è avvenuto qualche giorno fa con riferimento al CNEL. Allora, riprendiamo da qui, sempre sapendo che la valutazione deve essere finalizzata all'interesse pubblico e non semplicemente alla tutela del dirigente, perché ripeto, quelle tutele che nel diritto privato sono dirette alla persona, nel diritto pubblico sono dirette alla funzione pubblica esercitata, sempre e comunque, per concludere, comortati per assicurare un'amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un'amministrazione dei partiti. E chiudo così. Grazie.